con l'inizio di febbraio faremo finalmente questa famosa. Non c'è Alessandro, vero?
Sì, aspettavo con sei quattro schemi di
Sì,
genitoriale.
infatti, il professore come già questo, però poi comunque in ogni caso comincerò appunto un esame di questo, però volevo spiegarvi alcune cose. Cioè praticamente tutto i nostri problemi, come voi sapete, nascono appunto dalla visione storica delle cose che abbiamo, per cui non vediamo la realtà dei fenomeni per come essi sono e la realtà del nostro sé. Cioè, vale a dire, non vediamo l'interdipendenza che esiste in ogni cosa che osserviamo, l'insussistenza di ogni cosa che noi osserviamo, cioè l'insostanzialità in fin dei conti. Per cui, come vi dissi, tutto si può vedere con l'assioma di base, che io vi ho sempre detto di ricordare nel vostro cuore, che è quello che tutto ciò che appare nella nostra osservazione è vuoto di un'essenza propria ed è pieno solo del significato attributivo che noi gli diamo. Perciò nessuna cosa ha valore in se stessa, ma solo è piena di significato attributivo. Però, nell'ambito delle relazioni umane, delle relazioni animali in genere, uno dei fattori che conta di più è l'attaccamento, appunto l'attaccamento. Ora, mentre sull'ignoranza mi sono attardato varie volte e altre farò in futuro, perciò per l'ignoranza di non capire e di soffrire perché non si capisce l'essenza di questo universo, non si capisce come le cose in questo universo evolvono, come i fenomeni siano sostanziali così la natura del sé. Invece sull'attaccamento mi sono sempre reso conto di essermi soffermato poco. Ora, quell'attaccamento di cui noi parliamo e che tanto viene combattuto dalla dottrina di Buddha è naturalmente l'attaccamento ansioso. Ma un attaccamento è ovviamente necessario, perché nessuno potrebbe sopravvivere in questo mondo se non avesse un attaccamento verso la figura di accudimento. Nella figura di accudimento accudirebbe nessuno se non fosse attaccata alla figura da accudire, perché la stretta interrelazione tra queste due figure, cioè la figura che accudisce e colui che è accudito, naturalmente garantisce la sopravvivenza della specie. Questo avviene in tutti gli animali, ma massimamente è molto importante negli animali umani, negli animali umani. E in questo, diciamo, questo attaccamento è una struttura molto complessa, che nasce da una profonda interrelazione tra noi e il nostro che vivere, cioè il nostro fornitore di assistenza, fornitore di aiuto, che in massima nella società nostra è nostra madre. Ma niente vieta che nel futuro, con l'avvento appunto di coppie omosessuali, ciò possa avvenire anche con caregiver maschili, perché non è assolutamente contraddittorio dal punto di vista strutturale, biologico e matematico, che il caregiver primario possa essere un uomo, nel senso che tutti gli uomini vogliono un maschio. Allora, però, sino ad oggi, però, si è sempre verificato il fatto che è stata una madre che noi, per così semplicità, definiamo un caregiver di tipo primario, cioè quella che più svolge il compito, e poi abbiamo un padre, un caregiver secondario. Ora, il libro che sto scrivendo e che spero di pubblicare, purtroppo l'ho perso per la malattia di Alzheimer circa 15 giorni, e questo è stato fatale perché il libro era previsto per l'inizio di marzo, adesso si rifiuterà a metà marzo, a fine marzo addirittura, perché sono più scrivo il libro si pubblica, è intitolato L'attaccamento e la dolorosa perdita. ma come sottotitolo ciò che resta del padre e della madre. Perché questa è la realtà dei fatti. Noi siamo attaccati attraverso sistemi biologici complessi che descriveremo, e fanno parte delle reti neurali molto, molto, molto arcaiche e molto, molto variegate, che comprendono l'insula, comprendono la medulla, comprendono il claustrum, comprendono l'ippocampo, comprendono appunto il lobo prefrontale, comprendono un sacco di strutture complesse. Siamo attaccati profondamente alla nostra madre, e la nostra madre è attaccata profondamente a noi, in un tipo di relazione che può essere di base sicura o di base insicura, nel senso che la nostra madre può essere una persona sicura oppure una persona insicura. Ed essendo lei una persona insicura, sarà una base insicura. Laddove fosse sicura, sarebbe una base sicura. Ahimè, le basi sicure, cioè le basi sicure, sono una minoranza. La maggior parte delle madri sono di base insicura, perché loro stesse vittima nel passato della loro vita di situazioni luttuose, di violenze, di abusi, di ogni sorta di abbandoni e con tante piacevolezze questo mondo può somministrare. Perciò le madri che sono così spesso non sono responsabili di essere così. È rarissimo che ci sia una madre che faccia un'azione, diciamo, dannosa per il figlio. Accade, intendiamoci, non è che non accade, come appunto i padri che lo fanno nei confronti dei figli. Però non è la maggioranza, è la minoranza. La maggior parte fa molti danni senza avere consapevolezza di nessun genere di farli. Perciò, secondo la nostra dottrina, la cosa è due volte peggio, perché la nostra dottrina ritiene che la mancanza di consapevolezza non sia una scusante, ma sia un gravissimo difetto mentale. Per cui, naturalmente, le madri operano delle azioni verso i figli nella fase di attaccamento primario, quella che consiste nel stringerselo al petto, per dire, supponiamo, per renderla semplice, oppure nella fase di attaccamento secondario, che consiste nel permettere l'esplorazione dell'ambiente, quello di poter gattonare in giro per la casa, di uscire nel giardino, insomma, tutte le cose in cui il bambino esplora il mondo, commette degli errori determinanti, in genere con figure paterne o assenti, e questa è la più parte per quelli che hanno oggi più di 35 anni, oppure figure paterne di tipo autoritario, non autorevole, ma autoritario e violento, verbalmente o peggio che mai fisicamente. Oppure abusante. Non importa che ci sia un abuso di tipo sessuale, che ovviamente questa è fortunatamente la piccolissima minoranza, ma proprio un abuso continuo delle istanze emotive e affettive delle persone che si devono tutelare da parte del padre e da parte della madre. Ora, da questo situazione infernale, vengono fuori quattro tipi fondamentali, di cui parleremo, e uno è un bambino di base sicura, che sarà anche un adulto di base sicura, e poi naturalmente ci sono delle altre persone, che sono tutte di base sicura, e sono tutti ansiosi, ansiosi si chiamano, perché appunto una base insicura porta naturalmente a reagire alla paura in un modo diverso che colui che si sente sicuro, e perciò agisce sempre in maniera ansiosa, vale a dire attivando sempre dei meccanismi di difesa primordiali che sono legati alla fuga e sono legati alla tachicardia, cioè il fatto che il cuore batte veloce, alla polipneia, il fatto che il respiro è frequente, alla sudorazione, alla diarrea, a quello che voi volete, centinaia di sensazioni diverse. E questo, diciamo, soggetto ansioso sarà poi un adulto ansioso, e avremo appunto un quattro tipologie: un bambino sicuro, un bambino insicuro. Questo insicuro sarà un sicuro con un'organizzazione mancante, sarà disorganizzato totalmente, sarà una persona molto evitante. Ci saranno tante tipologie, non voglio accelerarmi adesso per il breve tempo che purtroppo per causa mia si è verificato, e sono tutte persone che comunque hanno come base l'ansia. Solo che quest'ansia si manifesta in maniera diversa, perché il rapporto con la madre, che poi sarà parametro del rapporto che avremo con i partner, purtroppo ha due aspetti. L'aspetto propriamente con la madre, l'attaccamento con la madre, e l'altro la fase esplorativa. Per cui ci sono persone che, per dire, hanno avuto un rapporto con una madre trascurante, che li ha trascurati, i quali tenderanno sempre a trascurare la partner, o il partner, viceversa, o viceversa. Di conseguenza saranno persone che, per paura di essere abbandonati, manterranno sempre il rapporto in maniera superficiale, non avranno mai intimità se non quella falsa sessuale, ma parlo di intimità vera, non ne avranno mai, avranno un'empatia di limitato grado perché la madre non aveva nulla. E ci sono invece altre persone le quali queste persone, per dire, che sono così, però hanno capacità di esplorare ampiamente, perciò magari sono degli sportivi, girano, fanno sport, come si chiama, fanno gite, sembrano delle persone sicure, non sono per nulla, e soltanto con la partner che hanno i problemi, con gli altri hanno meno problemi. Invece ci sono persone che viceversa con il partner hanno pochissimi problemi perché sono azzerbinati, no? Totalmente, come si dice? Ma non mi viene in termine azzerbinato,
però
nei confronti del partner, pur di non essere abbandonati. Faccio l'esempio e concludo con questo, perché poi ho bisogno di una disamina molto seria e cosa. Se noi abbiamo, per dire, due persone che da adulte sono sempre due ansiosi, uno però lo chiameremo ansioso evitante e l'altro lo chiameremo timoroso evitante. Per dire, l'ansioso evitante è quello che ad esempio ha vicino una ragazza e quella le vuole prendere la mano e lui non vuole prendere la mano mai della ragazza, perché sennò vedo che lui è fidanzato. Mi sembra assurdo, non so se mi sembra assurdo. Oppure cammina sempre davanti alla ragazza o dietro alla ragazza, insomma cerca di evitare di stringere la mano, non vuole mai prendere e stringere la mano. E certo che questa ragazza non sia particolarmente bella, o il ragazzo viceversa sia particolarmente bello, allora momentaneamente vuole mostrare il trofeo che si è conquistato. Ma normalmente, diciamo, evita qualunque manifestazione esteriore. Naturalmente questa persona è molto ansioso, non troverà mai conforto con una persona che evita in questo modo, però cerca di non legarsi alla persona perché ha paura di essere rifiutato e di soffrire se questa persona lo lascerà. Viceversa, il timoroso evitante, o diciamo meglio la timorosa evitante, si rende bene con questa immagine. Cioè c'è un ragazzo che prende la mano e gliela stritola, gliela proprio stringe a tale modo che da farle male, da staccarle le ossa. Però lei purché il ragazzo le tenga la mano, cioè non abbandoni, si lascia anche spaccare le ossa. Non so se mi sono spiegato. Cioè, praticamente ci sono persone che privilegiano il rapporto alla fase esplorativa. Non gli importa nulla della fase esplorativa, non importa se il fidanzato, la fidanzata, il marito non le lascia studiare, non le lascia andare in giro, non le fa andare da sola a fare la spesa, gli dice troppo quello che devono fare, non gli dà i soldi per vivere, ma è lui che sempre finanzia, purché non li abbandoni. Accetterebbero qualunque cosa. Poi hanno avuto pazienti, ripeto, ragazze di notevole bellezza, eccetera, qua i ragazzi, anche adulti, no? Erano in grado di proporre perfino situazioni perverse, o addirittura vera e propria prostituzione, diciamo, anche se non pagata, e questi erano disponibili a qualunque cosa, alla sola condizione che il ragazzo non le abbandonasse. Guardate che cosa incredibile, incredibile. Perché in passato il padre con la madre avevano continuamente minacciato l'abbandono. Veniva minacciato l'abbandono, tu sei cattiva, tu sei povero, io non ti voglio più, ti abbandono qui, ti lascio via, eccetera.
Questa
Tanto è
figura è
stato la
compresa anche chi prende le botte. In queste figure ci sono anche le persone che prendono le botte e accettano le botte.
Possono accettare, ripeto, qualunque cosa, qualunque cosa. Ho visto persone asservite, infatti il mio mantra, perché ho visto è questo, e non è un mantra semplice, perché il mio mantra è questo: ti ha sfruttato mentalmente, ti ha sfruttato sessualmente, ti ha sfruttato economicamente. Attenta che adesso non ti prende anche la vita. Perché alla fine, quando per l'ultima volta fai un gesto per cui sembra quasi che ti vuoi liberare, cioè fai un gesto di dignità e vuoi andartene, è quello che ti uccide. Il femminicida ha una mano di questo tipo lì. Perché quello che ho preso, che lui fa a queste donne, quello che la sua crudele madre ha fatto a lui. Solo che la crudele madre non era consapevole. Lui è profondamente diventato garbato a causa di questa madre. E quello che è peggio, che è quello che non ho mai capito io, nonostante che abbia studiato tutta la vita, come mai il nostro cervello, che pure è un cervello plastico, che trova soluzioni per ogni cosa, eccetera, si degrada al punto di accettare qualunque cosa, credetemi. Ho avuto personalmente, per la mia professione, che è la professione dura, eccetera, persone che accettavano anche che il marito li portasse altre persone a casa. Capito? Non c'era nessun problema, purché non le abbandonasse. È incredibile. Anche, non so, c'era una volta che è lei che guadagnava, lui non faceva nulla. Ebbene, lei aveva bisogno del minimo per vivere come tutti noi, cioè, non so, un po' di pasta, un pezzo di formaggio, eccetera. Lui usciva e comprava tutta roba, dolciumi e cose varie, e niente di necessario. E lei accettava. Non era, perché per lei l'essere abbandonata era peggio della morte. E da adesso poi io ho pensato, ma che cos'è la morte in fin dei conti, se non l'abbandono di tutto ciò che amiamo? Cioè la morte è l'essere abbandonati da chi amiamo, o abbandonare coloro che amiamo. Basta che tu, per un difetto mentale, creda che quello ti ami, e lui ti minaccia che se lo fai tu se ne va, per te è la morte. Solo che non è vero che lo chiami, è lì il problema. E quando vedrete, parlerò della prima persona, questi sono i più terribili, quelli che sono presenti, più della metà della popolazione è così, questi Abu Dhabi, questi ansiosi irritanti, le persone esitanti e irritanti contemporaneamente, di cui parlerò, la domanda che feci al professor Kinison una volta è richiedo, ma scusa, ho detto, secondo te sono capaci di amare? E come dando sorpresa, io aspettavo no, e lui mi dice sì, sono capace di amare, solo se non lo fanno. Vedete, il complimento della mente, perché la mia soddisfazione, l'unica vera mia soddisfazione, e quando questo libro è molto avanti, io quando vedo qualcuno di questi tracotanti persone, no? Io gli dico, ma lei può aiutare, cioè, sì, ti posso aiutare tantissimo, ho detto, però prima mi devi fare un po' male. Leggi questo libro. Ho detto, ma che è scritto? L'ho scritto io. Dice, ma che valore terapeutico? Non ti preoccupare, leggilo. E tu li vedi. Da prima tutti tranquilli, eccetera, dopodiché cominciano con le mani a capricciarsi le mani, a muoversi così, a stare nel letto, tirare sul piede e fare così, e stringere i denti e coso. E gli ho detto stasera a lui, scusa, perché sta facendo così? Dice, sa, vedersi allo specchio in questo modo non è una bella cosa. Gli ho detto, pensi che la sua fidanzata la prende di gioco. Non aspetta.